Abbandoniamo il tragico triangolo di RCD e Les Messages, in cui forse è l'eco capovolto e sublimato della condizione esistenziale di Henri Dregnier, per dedicarci all'ultimo dei tre volets di cui si compone La Canne de Jaspe. Dedichiamoci quindi a Conte à soi-même, di cui, come sempre, ricostruiremo in primis la genesi di scrittura e di pubblicazione, la storia di pubblicazione, e ne vedremo poi le linee generali per passare infine all'analisi di qualche racconto. Conte à soi-même, prima di entrare a far parte della Canne de Jaspe, era già stato pubblicato nel 1893. Rispetto a questa prima edizione, nella nuova raccolta che fa parte della Canne de Jaspe, ci sono molte modifiche. In primo luogo, le due sezioni centrali, che costituiscono la parte più voluminosa della raccolta, Soir intime et mondain, che era già oggetto di una prima pubblicazione sulla Revue Indépendante, vengono interamente soppresse, così come anche il racconto Le combat dans la forêt e anche diversi altri racconti come Le sixième mariage de Barbe Bleue, manuscrit trouvé dans un armoire, Eustase in berline, Hermogène e Le chevalier qui dormit dans la neige, avranno una diversa collocazione nella nuova pubblicazione. Vi vengono poi aggiunti tre nuovi racconti, quali Le récit de la dame des sept miroirs, Le heurtoir vivant e La coupe inattendue. E ad uno semplice sguardo di questi cambiamenti appare da subito chiaro che l'intento di Henri Dregnier è quello di costruire un'opera assai diversa che per poterla inserire in modo organico all'interno della Canne de Jaspe. Ripeterò insistentemente sempre che nello scrivere, nel comporre la Canne de Jaspe, l'intento di Regnier resta sempre quello di garantire un'armonia dell'architettura dell'insieme dell'opera. Uno degli elementi più suggestivi e significativi di questo terzo volet è certamente il titolo, Conte à soi-même, che sembra voler riaffermare l'idea di fondo di tutta l'opera, cioè il racconto fatto a se stessi, come un passatempo solitario, quasi aristocratico, e contrassegnato dal piacere del sogno e della fantasticheria. Lo scrittore che malinconicamente vuole raccogliersi in se stesso. Regnier stesso, d'altra parte, afferma esplicitamente questa sua predilezione nella breve prefazione Au lieu d'un frontespice, quando afferma che di questi racconti quello che gli piace di più è certamente il titolo. un titolo che ha quasi valore di scusa, quasi un modo per il lettore, prima ancora per lo scrittore, che per avvicinarsi ai suoi sogni e per accomodare i sogni dello scrittore ai sogni del lettore. Il tono dell'opera è quindi tutto incentrato all'idea del raccontare, o più propriamente del raccontarsi, ovvero l'intento di Regnier è quello di riversare nella pagina bianca le proprie fantasticherie per un piacere squisitamente personale. E questa interpretazione potrebbe apparire in aperta contraddizione con la storia editoriale dell'opera. È infatti ovvio che tutta l'opera sia stata interamente concepita per essere pubblicata e quindi per essere fruita da un ampio pubblico. Ma come chiarisce Bertrand Vibert, la prefazione stessa è logicamente centrata sull'enunciatore, cioè su colui che scrive, colui che parla. Alcuni hanno tentato di vedere in questo centrare l'annunciazione su se stessi un puro artificio, nella misura in cui ovviamente i racconti sono destinati alla pubblicazione e quindi a terze persone. Ma secondo Vivert bisogna capovolgere la prospettiva. Regnier, come Stendhal o Rousseau, concepisce il proprio lettore come il suo alter ego. E scrive quindi per qualcuno che è la proiezione di se stesso, o che almeno condivida i suoi gusti, le sue disposizioni morali, umorali ed estetiche. L'espediente che utilizza Regnier è quindi quello di rivolgersi direttamente al lettore, dando in qualche modo per certo che il lettore condivida lo stesso gusto raffinato dell'autore e la stessa propensione al raccoglimento interiore, e soprattutto che il lettore condivida la sua stessa inclinazione verso il sogno. È il sogno, infatti, che viene esaltato in questa raccolta, ed è il sogno che costituisce la creazione poetica per eccellenza. Tutti i racconti hanno la traccia del motivo del sogno. Le avventure descritte hanno tutte alla base una storia che viene ridotta al minimo ed è l'universo di Regnier che va ad arricchire la storia. Regnier crea in ogni racconto un mondo immaginifico che il lettore deve decifrare e lo fa rivolgendosi direttamente alla parte più intima del lettore. Sono ovviamente presenti tutti i motivi tipici dello stile di Regnier: i giardini, gli specchi, i ritratti, le fontane, le figure della mitologia classica, i temi del labirinto, i temi del doppio, del desiderio amoroso, che viene esplorato sia nella sua forza vitale, sia nella sua forza distruttiva. Il tutto è messo in scena utilizzando una prosa simbolista al massimo delle sue potenzialità. Ed è appunto con questo stile profondamente simbolista che Regnier riesce ad analizzare gli aspetti più nascosti dell'animo umano, i conflitti psichici più complessi, dalla capacità redentrice del sentimento amoroso, al dramma dell'esplorazione di sé, delle nevrosi, dalle nev provocate da un desiderio intollerabile, fino anche all'esaltazione dell'amore carnale. Regnier quindi riesce a sondare gli aspetti più reconditi, anche scabrosi, dell'animo umano. È bene ricordare, l'abbiamo già detto, ma è bene insistere, sul fatto che anche nel caso di Conte à soi-même i racconti costruiscono un intrico, una logica di rimandi e un eco costante fra di loro e con i racconti delle raccolte precedenti. Ogni racconto ha il suo fascino particolare e quindi può essere analizzato a parte, ma nell'insieme ogni racconto va a costruire un insieme che è organico ed organizzato.